Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltrelago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura.
Porta Venezia. Arrivata a Porta Venezia, Milano finalmente sorride. Vuol piacere, qui è simpatica, si ha l'impressione di scoprire le labbra rosse, umide ed irresistibili fossette sulle guance. Una fotografia di me giovane a Milano non la concepisco senza Porta Venezia sullo sfondo. Vado verso il nitido viale Maino, verso il polveroso viale Piave. L'obiettivo scatta ed eccomi. Quanti anni mi date? 25, 30. Sarà un caso, ma ogni volta che mi sento i baci di una bella donna sulla pelle, o semplicemente sono padrone di me per un'ora di sole, o eccezionalmente mi si posa sul bavero un capello della fortuna, Porta Venezia c'entra in qualche modo. Dovunque mi trovo, cioè, l'aria assume il colore che ha soltanto su questo piazzale nella buona stagione. Vivo, sincero, una contentezza che ricorda quella dei fasci di pulviscolo su un davanzale e che avvicina incredibilmente le bianche nuvole estive alle vetrine dei negozi e ai finestrini dei veicoli in corsa. Spieghiamoci, senza Porta Venezia, chi di noi, dovendo pur innamorarsi ogni tanto, voler bene a se stesso o desiderare qualsiasi altra amicizia, resterebbe a Milano? È domenica nel cuore di tutti, a Porta Venezia. Dovunque vada, il milanese che comincia a percorrere il corso Buenos Aires modera senza accorgersene l'andatura e si sente inspiegabilmente pervaso dall'allegrezza delle gite. Carri funebri ne passano anche da Porta Venezia, ma non facciamo paragoni con quelli che si incontrano in altre zone della città. Qui il morto sembra diverso, fuori pericolo, in convalescenza. Avrà una ricaduta a Porta Garibaldi e solo allora non ci sarà più nulla da fare. I cavalli riabbasseranno il capo e i parenti ricominceranno a piangere. A Porta Venezia c'è il mare. Non si trova, ma c'è. Edicole di giornali così luminose io non ne ho viste che a Rapallo o a Sorrento. Una le tendine rosse che la mattina trattengono il vento. Io non la considero molto lontana dall'ufficio turistico di Amalfi o dalle palme di Sanremo. E voi? Il cielo di Lombardia, così bello quando è bello e quando lo si guarda da Porta Venezia, sul tardi si arriccia, si fa lanoso e caldo come la groppa degli agnelli. Qualche velivolo vi giuoca, simile ad un bambino che salta e si rotola sul materasso. Allora tutto è possibile a Porta Venezia. Una volta attaccai discorso con una ragazza bellissima, andava e veniva presso l'albergo diurno, il soffio delle automobili che passavano le accarezzava le vesti. Mi raccontò che era stata sedotta e piantata da pochi giorni, ciò la obbligava a quel brutto mestiere. Io dissi, e allora andiamo, ma mi tremava la voce, prevedendo che Porta Venezia la dolce sera di giugno me l'avrebbero fatta. Cenammo nel salottino di un ristorante che lei conosceva. Al di là del tramezzo di legno, due avventori parlavano di una partita di tessuti. Fra una battuta e l'altra potevamo sentire il ticchettio dei loro grossi orologi provinciali. Non andammo nemmeno a sederci sul divano. Subito la ragazza mi piacque più di un'avventura. Appresi volentieri che i suoi avevano una piccola sartoria a Mestre e che lei non si sentiva nata per quella vita. A mezzanotte decidemmo che le avrei trovato lavoro e che ci saremmo voluti bene. Le detti un bacio quando ci separammo all'angolo di via Boscovic presso un bar deserto. E solo allora mi ricordai di avere moglie. Pensai quietamente che ero uno stupido, che non si avvicina a una donna per consolarla di essere giovane e sventata, che in qualsiasi altro quartiere o mi sarei custodito o, nella peggiore delle ipotesi, avrei speso da uomo il mio denaro. È proprio come vi dico, dal corso Venezia tra via Palestro e via Salvini, a un cenno del metropolitano vestito di bianco, si entra in un'altra e più bella città. Il fiume dei ciclisti vi lambisce, al di là dell'inferriata, nei giardini, gli oziosi sdraiati sulle panche immersi nella lettura del giornale o di un logoro libro vi accompagnano fino alla molle salita dei bastioni. Oppure, dai vialetti, un bambino che sta imparando a camminare vi tende le mani e stramazza. La salita dei bastioni è levigata e tenera, un fianco di donna. Nell'affrontarla, qualche automobilista finge di cambiare marcia, cede alla tentazione di mostrarsi galante con i futili dislivelli di Milano. Questo dei bastioni di Porta Venezia è il viale degli infimi amori. Nei pomeriggi festivi le servette friulane, stipate nei loro vestiti chiari, coi loro due o tre pensieri verniciati da poco, le vaste facce che bruciano come i caminetti a Natale, vengono a passeggiarvi con gli innamorati. Si tengono discosti, sempre impedendo alla propria spalla di sfiorare quella della ragazza. Il giovane ogni tanto le prende una mano, senza tenerezza, sembra piuttosto che voglia cavallerescamente caricarsi per lei di quel peso e porta, regge le care dita come un pacchetto. C'è un odore di treno, di piccole stazioni verdi in questi idilli. Venuta la stagione dei lavori nei campi, molte ragazze lasciano con un pretesto il servizio e tornano al paese. Se Porta Venezia non le rivede, quando cortei di foglie gialle inseguono per lunghi tratti le automobili sui bastioni, vuol dire che si sono sposate, dormono ormai con l'uomo che qui brandiva le loro dita e taceva. Il corso Buenos Aires ricorda Forcella e Toledo, le mescola ad ogni passo, il carrettino del libraio ambulante e quello del venditore di occhiali e di penne stilografiche infliggono mortificanti smentite ai marmi e ai metalli e agli specchi dei negozi di lusso. Le botteghe stesse accostano imprudentemente l'aristocrazia e la feccia del commercio. In quale altro punto della città andiamo? Potete spendere per una camicia 600 povere lire o 5 importanti biglietti da 1000? Dove, se non in corso Buenos Aires, per entrare in uno scintillante caffè dovete sfiorare il triciclo del gelataio ambulante o il carretto dell'uva o il banco delle angurie? In quali altri locali pubblici può accadervi di trovare assieme, con in mano bicchieri e tazze di identica forma o il medesimo biglietto d'ingresso, tanti operai e tanti signorini? Un grattacielo è sorto e sta concludendosi all'angolo di via Broggi. Subito dopo sfilano certe vecchie mansuete botteghe da lavinaio, il cui tanfo di notte spezza le saracinesche e vi raggiunge sull'opposto marciapiede. Da ogni muro, da ogni mattone, il corso Buenos Aires domanda che cosa vi occorre. Asserrature, chiodi, pentole, piatti, macchine da cucire, biciclette, stoffe e tappeti, cappelli e scarpe, carni e pesci, fiori e frutta, armi e strumenti musicali, confetti e medicine, culle e carrozzette per i figli che vi debbono nascere e pompe funebri per i nonni che si accingono a mancarvi, libretti da messa e clisteri. Nei vostri corpi, nelle vostre anime, percorreranno invano il corso Buenos Aires. Perfino gli androni dei palazzi sono pieni di vetrinette. I fotografi espongono in esse centinaia di volti sorridenti o perplessi che non incontrerete mai nella realtà di Milano, così priva di teloni e di ritocchi, ma che stanno contemporaneamente in chissà quanti portaritratti a Palermo o a Treviso. Io del corso Buenos Aires amo soprattutto le umili valigerie con le loro montagne di rozzi bauletti. Sono stanche ma suggestive botteghe in cui non ci si può muovere, piene di interminabili viaggi notturni in terza classe, col fiato che appanna il finestrino e lanterne che passano sotto la tettoia e il trasalire delle ruote quando la partenza è data. Milano cresce, si complica e si abbellisce così ad ogni arrivo di treni e di speranze. Perciò io, sul corso Buenos Aires, da Porta Venezia al frenetico incrocio con via Plinio e via Vitruvio, più oltre l'atmosfera è diversa, nasce il presentimento di Monza, finisco sempre per incantarmi a guardare le valigerie, lasciando che i miei pensieri dondolino insensibilmente fra nostalgie e propositi, come le chiavette che pendono dalla minuscola serratura arrugginita di ciascuna valigia. Thank you.
Mary Miller, il 37. Non ho mai preso l'autobus. Intendo quelli che girano in città, che li aspetti alla fermata e devi sapere su quale salire e dove scendere. Una volta ho preso un pullman da Jackson, Mississippi, a Denver, Colorado, per andare a vedere il Papa a Strasbury Park. Era il Papa prima di questo, ed è stato tanto tempo fa. Non sono più cattolica, non sono più niente adesso. Ricordo dei pulmini con cui facevo avanti e indietro da scuola quando ero piccola e quelli che mi portavano al campo estivo, che non mi piaceva. Quella volta che mi è venuto il ciclo per la prima volta ho pianto e l'infermiera mi ha fatto venire a prendere dai miei genitori. Da allora sono stata su diversi tipi di autobus, autobus turistici, autobus che ti portano all'aeroporto, navette si chiamano. Di quelle ne ho prese tante. Con le navette non c'è verso di sbagliare, vanno tutte nello stesso posto. Vivo in città adesso, una città con tanti autobus che possono portarti ovunque, posti in cui vuoi andare, posti in cui non vuoi andare, e bisogna che li prenda perché oltretutto ho paura di guidare più o meno per le stesse ragioni per cui ho paura di prendere l'autobus, e cioè che non so come fare ad arrivare dove voglio andare. In macchina poi, una volta arrivata, non so dove parcheggiare. Non so se ho il permesso, né se bisogna pagare, se ci sono le macchinette, se le macchinette prendono solo monete. E ho appena scoperto che parcheggiare al campus è particolarmente complicato, perché devi entrarci in retro invece che di muso. Devi mettere la freccia, bloccare il traffico ed entrare nel posteggio all'indietro, senza sbattere contro le macchine accanto o buttare giù un ciclista che scende sparato dalla collina. Ho osservato gli altri farlo con un misto di odio e meraviglia. Molti sono studenti del primo anno. Sulle targhe si legge Illinois, Arkansas, New York. Una volta sono andata a New York a trovare un'amica e mi ha tenuto una vita ad aspettare davanti casa sua. L'ho aspettata impalata sul marciapiede con la valigia accanto e poi è arrivata. Il topolino di campagna si avventura in città, mi ha detto. Sarei pronta a mollare tutto e tornarmene a casa, nonostante me ne sia andata in un modo che preclude qualunque ipotesi di ripensamento. Ho mollato il dottorato, detto addio al mio ragazzo, e lasciato l'appartamento in cui vivevo, mettendo la mia coinquilina in una brutta situazione. Non ho niente a cui tornare, tranne mia madre. Potrei tornare da lei e ne sarebbe felice. Ho anche un padre. Vive con mia madre e voglio bene anche a lui, anche se non allo stesso modo. Prima che me ne andassi siamo usciti a pranzo fuori, noi due soltanto, ed è riuscito a far piangere la cameriera. Mi sa che l'hanno licenziata, perché a un certo punto è venuto a servirci il padrone del ristorante. Mi si è spezzato un po' il cuore. Sono state cose piccole come queste alla lunga a consumarmi. È agosto e ci saranno più di 37 gradi. Aspetto in piedi, ma poi vado a sedermi sulla collina. Non piove da un po', ma mi sento il sedere bagnato. Indosso un vestito di cotone sottile, praticamente sono nuda, eppure scollato, e mi si vede mezzo seno. Perché me lo sono messo? È stato uno sbaglio. Non c'è nemmeno una panchina alla mia fermata, o a quella che almeno credo sia la mia fermata. Solo un palo conficcato in terra con un cartello che ritrae un autobus stilizzato con i finestrini grandi che sembrano occhi e un sacco di numeri che non mi dicono niente. Quando mi decido a chiamare mia madre, ho le lacrime agli occhi. Sono seduta su questo prato da un'ora, le dico, da più di un'ora e non ce la faccio più. Ok, fa lei nel panico. Che posso fare? Sto per impazzire. Devo arrivare a casa. Ok, dice. Ti aiuto io. Controlla il percorso degli autobus, le ordino. E dimmi cosa devo fare. Lei è in Mississippi, io in Texas. Non ho internet sul telefonino, posso solo chiamare e mandare messaggi. Aspetto mentre controlla. Sono quasi certa che non abbia mai preso un autobus in vita sua, nemmeno uno turistico, nonostante mi ricordi vagamente di averne preso uno con lei a Parigi. Sono quasi certa di aver preso un autobus con lei a Parigi, uno scoperto. O forse era New York. No, Parigi. Ma non era un autobus scoperto. Non ricordo l'aria fra i capelli. Da allora sono stata in altri posti. Un giorno ho deciso che ci sarei andata e ci sono andata. La prima volta che ho preso un volo transoceanico, ho pianto all'aeroporto perché avevo paura di andare così lontano, di volare sopra l'oceano, di quello che avrei trovato al mio arrivo. Sull'aereo sono rimasta sveglia tutto il tempo, mentre la gente intorno a me si toglieva le scarpe e dormiva della grossa fino a destinazione. E poi? Heathrow. Non voglio neanche pensarci. Non piango sempre. Ci penso soltanto. Penso ai momenti tristi della mia vita. Ce ne sono tanti. E a volte mi assalgono tutti insieme. «Devi prendere il 37», dice mia madre. «Il 37 ti lascia circa un isolato da casa tua». «Ma sono tutti 37, tutti!» «Non è possibile», fa lei. «Invece sì, ne sono praticamente sicura». «Come sei arrivata stamattina?» «Te l'ho già detto, ho preso il taxi, ma non posso prenderne uno ogni volta che devo andare da qualche parte». «No», concorda, «no, ti costerebbe troppo». «Ho problemi anche con i taxi, alcuni non accettano carte di credito e io non ho mai abbastanza contanti, come tutti del resto». E certi tassisti parlano troppo e mi dà fastidio. Ma mi dà fastidio anche quando sono troppo silenziosi o durante la corsa parlano al telefono in un'altra lingua. Mi piace quando ti accolgono con qualche frase gentile seguita da un paio di domande e poi tacciono finché non li pago con la carta di credito. La prima volta che sono salita su un taxi avevo 21 anni e mi trovavo ad Atlanta per un concerto dei Fish. Ricordo altre cose di quel fine settimana. Altre prime volte. Il ragazzo con cui stavo aveva fatto un sacco di fotografie. Non lo vedo da anni. Forse non le ho mai viste. Ma ce le ho ancora davanti agli occhi. Eccomi seduta in una stanza di motel il mattino dopo, nel mio vestitino di spugna della Abercrombie & Fitch. Tengo mia madre ancora un po' al telefono. Mi racconta del pranzo a casa di mia zia e chi c'era e cosa hanno mangiato e chi ha chiesto di me e cosa facevano i bambini, anche... se ho già visto tutto su Facebook. Alcune vanno per il secondo e il terzo figlio e stanno acquistando casa nello stesso quartiere dove vivono i genitori. Altre hanno divorziato, ma si sono già risposate. Quelle che non sono sposate hanno aperto ristoranti o fatto i soldi. Mi parla solo delle donne. Mi sono reiscritta all'università e i miei ragazzi si rifiutano di diventare mariti. Mi chiede se ho voglia di andare al matrimonio di una cugina di Memphis e se deve pagarmi il biglietto e se voglio una stanza tutta per me. Nel frattempo passano altri autobus, l'1, il 17, il 43, tutti tranne il 37. Avrò perso almeno 4-5 37, ne sono sicura. A un certo punto ne saranno passati 1000 contemporaneamente. Poi lo vedo. Lui mi vede e rallenta. Corro giù per la collina e salgo. Mostro il documento all'autista perché mi hanno detto che gli universitari non pagano. «Striscialo qui», mi dice, mostrandomi come fare. Striscio. La macchinetta emette un bip risentito. «Riprova più lentamente», dice. Riprovo più lentamente e stavolta esce un bip gentile e si accende una lucina verde. L'autista mi fa cenno di andare. Mi siedo nel posto libero più vicino e mi sforzo di non guardarmi intorno. Mia madre è ancora in linea. Le dico che ce l'ho fatta, che sto bene, grazie, ciao, e mi congratulo con me stessa. Ho sentito dire che è da maleducati parlare al telefono sull'autobus. Sull'autobus guardi il cellulare o ti metti le cuffie e cerchi di non incrociare lo sguardo di nessuno, perché siete come in un limbo, un luogo di pace, e basta un niente a mandare in frantumi l'equilibrio. Solo durante il South by Southwest non è così. Durante il festival girano le palle a tutti e la gente litiga pure sugli autobus e spesso non c'è nemmeno bisogno di prenderlo l'autobus, fai prima a piedi. L'autista fa un giro strano, passa per una strada in cui non ci sono fermate o almeno io non ne vedo. Più tardi scopro che è il giro per raccogliere i diurnisti. Accettiamo la deviazione senza discutere. Diurnisti, immagino che stiano pensando gli altri, povera gente, con un cenno rassegnato del capo. Tranne gli isolati immediatamente circostanti, tutto mi risulta estraneo intorno alla casa che ho preso in affitto da un'altra mia cugina. Questa qui lavora a Los Angeles e la pago una sciocchezza. Non mi chiede altro che di spedirle alla sua posta ogni 2 o 3 settimane e dare l'acqua alle piante, ma ancora non l'ho fatto. Sono arrivata da una settimana. Povere piante, moriranno. Le riviste invece le leggo. Dovrei mandarle ogni singolo coupon e volantino che le recapitano. Leggo Rolling Stone, Psychology Today e Real Simple, Time. Leggo di cose di cui non ho mai letto. Ho messo tutto nella stanza degli ospiti e dormo in quella di mia cugina che ha il materasso in lattice a due piazze. Non ci sono abituata. Mi fa sudare un sacco, ma la stanza degli ospiti è piccola e fa sentire piccola anche me. E poi ci ho preso gusto a sudare. Scendo alla fermata sbagliata, ma nella via giusta, e proseguo a piedi. Guardo l'autobus fermarsi alla fermata in cui sarei dovuta scendere. Ora so qual è. Penso al mio ragazzo, che non è più il mio ragazzo, a quanto avrebbe voluto trasferirsi qui con me, ma ho deciso che avevo bisogno di rompere, di ricominciare da capo. Perché? Lo chiamerò e mi lascerò dire quanto gli manco. Entro in casa e abbasso l'aria condizionata, accendo la televisione e infilo una busta di popcorn nel microonde. La casa si risveglia, dice «Ciao, bentornata, sono contenta di vederti». Ci riuscirò, penso, vedrai. Presto o tardi riuscirò ad entrare in retromarcia nel posteggio e a girare liberamente per la città. Forse rischierò di investire un bel ragazzo in bicicletta che sbanderà ma non cadrà. Mi insulterà, ma non ci saranno danni. Non mi chiederà il numero di telefono né diventerà l'amore della mia vita come accadrebbe in una bella storia, una storia che non saprei raccontare. Diventerò vegetariana. Nuoterò nell'acqua fredda delle sorgenti insieme a persone anziane prima che tutti gli altri si sveglino. Scalerò una montagna con le scarpe sbagliate. Saprò quando aprono e quando chiudono i negozi e come arrivare in un posto e dove parcheggiare e cosa ordinare. E avrò nuovi ragazzi che non sposerò. Ma tutto questo deve ancora accadere e ci vorrà tempo. Magari più di quanto ce ne voglia ad altri, ma altri non se ne sono andati di casa. Altri non sono mai andati da nessuna parte.
Il Garden Party. E dopo tutto il tempo era ideale. Non avrebbero potuto avere un giorno più perfetto per un garden party se lo avessero ordinato. Senza vento, tiepido, il cielo privo di ogni nube. Solo l'azzurro era velato da una lieve nebbiolina dorata come talvolta al principio dell'estate. Il giardiniere era in piedi dall'alba a falciare i prati e a pulirli in modo che l'erba e le piatte coccarde scure là dove c'erano stati i cespi delle margherite sembrassero risplendere. Quanto alle rose, lo capite anche voi, sapevano benissimo che gli unici fiori che fanno colpo sulla gente ai garden party sono le rose. Centinaia, sì, letteralmente centinaia, erano sbocciate in una sola notte. I cespugli verdi si piegavano come visitati dagli arcangeli. La prima colazione non era ancora finita che arrivarono gli uomini per rizzare il tendone. «Dove vuoi che lo mettano, mamma?» «Non chiederlo a me, bambina mia. Ho deciso di far fare tutto a voi ragazzi quest'anno. Dimenticati che sono tua mamma. Trattami come un ospite di riguardo». Ma Meg non poteva proprio andare a supervisionare gli uomini. Si era lavata i capelli prima della colazione e sedeva a bersi il suo caffè con un turbante verde e un ricciolo umido e scuro appiccicato su ognuna delle gote. Jose, la farfalla, scendeva sempre in sottoveste di seta e giacchettina kimono. «Vai tu, Laura, l'artista sei tu!» Laura corse via con il suo pezzo di pane imburrato in mano. È così delizioso avere un pretesto per mangiare all'aperto e inoltre organizzare a lei piaceva, sentiva di poterlo fare molto meglio di chiunque altro. Quattro uomini in maniche di camicia stavano raggruppati sul vialetto, portavano dei pali coperti di tela di sacco e a tracolla sulla schiena avevano grosse borse di attrezzi. La colpirono. Laura avrebbe voluto non avere quel pezzo di pane imburrato in mano, ma non c'era dove metterlo e buttarlo via proprio non poteva. Arrossì e cercò di apparire seria e mentre si avvicinava perfino un pochino miope «Buongiorno», disse imitando la voce di sua madre, ma suonò così artefatta che se ne vergognò e balbettò come una bambina
Siete venuti? È per il tendone?
Esatto, signorina, disse il più alto, un tipo magro, lentiginoso. Spostò la borsa degli attrezzi, spinse indietro il cappello di paglia e le sorrise. Proprio per lui.
Il suo sorriso era tanto naturale, tanto amichevole, che Laura se ne sentì confortata. Che begli occhi aveva, piccoli ma talmente azzurri. Guardava gli altri adesso, anche loro sorridenti.
Coraggio, non mordiamo, sembrava dire il loro sorriso.
Com'erano simpatici gli operai e che bella mattina, ma il tempo neppure nominarlo.
L'aspetto di una che ci sa fare, questo doveva avere, il tendone.
Ebbene, che ne dite del prato dei gigli? Andrebbe?
E indicò il prato dei gigli con la mano libera dal pane imburrato. Gli uomini si voltarono ad osservare. Uno, grasso e piccolo, sporse in fuori il labbro inferiore. Quello alto aggrottò la fronte.
Non me lo vedo, disse. Non è abbastanza in vista.
Un tendone, vede? Si rivolse a Laura con la sua solita aria disinvolta. Mettetelo dove volete, ma che dia un bel pugno nell'occhio, capisce?
Per un attimo, per l'educazione ricevuta, Laura rifletté se fosse così rispettoso da parte di un operaio parlarle di un bel pugno nell'occhio, ma capiva benissimo. Un angolo del campo da tennis, suggerì. Ma in uno degli angoli va messa la banda musicale.
Ah, anche la banda ci sarà, disse un altro operaio pallido e dall'aspetto emaciato, mentre i suoi occhi scuri ispezionavano il campo da tennis.
Che cosa stava pensando? Una banda molto piccola, disse con garbo Laura.
Forse sarebbe stato meno contrariato se la banda era molto piccola, ma il tipo alto la interruppe.
Guardi, signorina, eccolo il posto. Contro quegli alberi, là sopra, lì starà bene.
Contro i Caracas, ma allora quegli alberi sarebbero rimasti nascosti ed erano così belli con le loro vaste foglie lucenti e i loro grappoli di frutti gialli. Erano proprio come gli alberi che uno si immagina su un'isola deserta, superbi, solitari, le foglie e i frutti alzati al sole in una sorta di silenziosa magnificenza. Nasconderli con un tendone.
Ahimè, sì. Gli uomini si erano già caricati sulle spalle i pali e si stavano portando sul posto. Solo il tipo alto era rimasto. Egli si chinò, colse una spiga di lavanda e con l'indice e il pollice sotto il naso ne aspirò l'odore.
Laura si dimenticò i Caracas per la meraviglia che lui si preoccupasse di cose come questa, che a lui il profumo della lavanda piacesse. Quanti lo avrebbero fatto fra gli uomini di sua conoscenza?
Oh, quanto erano simpatici gli operai, pensava. Perché non poteva avere per amici degli operai invece di quei ragazzi sciocchi con cui ballava e che venivano a pranzo la domenica sera? Lei si sarebbe trovata molto meglio con uomini come questi.
È tutta colpa, decise, mentre il tipo alto disegnava qualcosa sul retro di una busta, di queste assurde distinzioni di classe. Per quanto la riguardava, lei non le sentiva affatto. Neanche un po', neppure un briciolo. E ora giungeva il toc toc dei martelli di legno. Qualcuno fischiò, qualcuno gridò: «Va bene là, socio!»
«Socio, il cameratismo che c'era, il...»
Proprio per far vedere quanto fosse contenta, per dimostrare al tipo alto come lei si sentisse a suo agio e questo disprezzasse le stupide convenienze, Laura staccò un grosso boccone dal suo pane imburrato mentre fissava con attenzione lo schizzo. Si sentiva proprio come un'operaia.
«Laura, Laura, dove sei? Laura, al telefono!» gridò una voce dalla casa. «Vengo!»
Volò a raso il prato, il vialetto, gli scalini, attraverso la veranda e nel portico. Nell'anticamera suo padre e Lori, già pronti per andare in ufficio, stavano spazzolandosi il cappello.
«Senti, Laura», disse in gran fretta Lori, «dovresti dare un'occhiatina alla mia giacca prima di stasera. Guarda se ha bisogno di un colpo di ferro».
«D'accordo», rispose lei. A un tratto non poté trattenersi, corse da lui e gli diede un breve, rapido abbraccio.
«Oh, io adoro le feste, e tu?» disse ansimante.
«Alquanto», disse la calda voce del ragazzo di Lori, e anche lui abbracciò sua sorella, poi le diede una spintarella.
«Fila al telefono, ragazzotta!» «Il telefono!
Oh sì, sì, oh sì, Kitty. Buongiorno, cara. Se puoi venire a pranzo, ma certo, cara, mi fa moltissimo piacere. Solo sarà un pranzo molto improvvisato, proprio resti di sandwich e rottami di meringhe e quello che è avanzato. Sì, non è vero che è una mattina perfetta? Il tuo bianco? Oh, sicuro che lo metterei. Un momento, resta in linea. Mamma mi chiama. E Laura si arrovesciò sullo schienale.
Cosa, mamma? Non sento.
La voce della signora Sheridan fluttuò per le scale.
Dille di mettere quel bel cappellino che portava domenica scorsa. Mamma dice di metterti quel bel cappellino che portavi domenica scorsa. D'accordo. All'una? Ciao, ciao.
Laura abbassò il ricevitore, stese le braccia al di sopra della testa, trasse un profondo respiro, si stirò e le lasciò ricadere. Ah, sospirò e un attimo dopo di colpo ristette immobile. Stava attesa in ascolto. Sembrava che in casa tutte le porte fossero aperte. La casa era animata da passetti rapidi e da voci in rincorsa. La porta in panno verde che emetteva dalle parti della cucina si aprì e si richiuse con un tonfo sordo. Le giunse poi un suono prolungato, come un ridacchiare assurdo. Era il pesante pianoforte trasportato sulle rotelle arrugginite. Il campanello della porta d'ingresso suonò e il fruscio della gonna imprimé di Sadie, la cameriera, occupò le scale. Una voce maschile mormorò qualcosa. Sadie rispose con tono distratto.
«Non ne so niente. Aspetti, vado a chiederlo alla signora».
«Chi c'è, Sadie?»
Laura venne nell'anticamera.
«È il fioraio, signorina Laura».
«Certo, il fioraio». Là, proprio dietro la porta, stava una grande cassetta poco profonda piena di vasi di fiori di canna d'India rosa. Nessun'altra qualità, nient'altro che fiori di canna d'India, grossi fiori rosa, dai vasti petali aperti, radiosi, di una vitalità quasi impressionante sui brillanti steli purpurei.
«Oh, Sadie!»
disse Laura quasi con un piccolo gemito.
«Ci deve essere uno sbaglio»,
disse debolmente.
«Nessuno ne ha mai ordinati tanti. Sadie, va a chiamare la mamma».
Ma in quel momento la signora Sheridan li raggiunse.
«È tutto a posto»,
disse con calma.
«Sì, li ho ordinati io. Non sono bellissimi?»
Strinse il braccio di Laura.
«Sono passata dal negozio ieri e li ho visti in vetrina e ho improvvisamente pensato. Per una volta nella vita di fiori di canna voglio averne in abbondanza. Il garden party sarà un ottimo pretesto».
«Credevo che avessi detto che non volevi interferire»,
disse Laura. Sadie se n'era andata. L'uomo del fioraio era ancora fuori, vicino al suo furgoncino. Laura abbracciò sua madre e con grazia, con molta grazia, le mordicchiò l'orecchio.
«Tesoro mio, una mamma logica non ti piacerebbe, non è vero?»
«Finiscila, c'è il fioraio». L'uomo portò degli altri gigli, un'altra intera cassetta.
«Le metta in pila là. Proprio appena dietro la porta, da un lato e dall'altro del portico, per piacere»,
disse la signora Sheridan.
«Che ne dici, Laura?» «Oh, sì, mamma!»
Nel salotto Meg, Jose e il buon piccolo Hans erano finalmente riusciti a spostare il pianoforte. «Ora se noi questo divano lo mettiamo contro il muro e mettiamo tutto quanto fuori dalla stanza, tranne le sedie, che ne diresti?»
«Perfetto! Hans, sposti questi tavolini nel fumoir. E porti una scopa per togliere queste impronte dal tappeto. Ah, è un momento, Hans».
A Jose piaceva dare ordini alla servitù e ai domestici piaceva obbedirle. Lei li faceva sentire partecipi di un dramma.
«Dica alla mamma e alla signorina Laura di venire subito qui».
«Va bene, signorina Jose».
Jose si voltò verso Meg.
«Voglio sentire come suona il piano, casomai stasera mi chiedano di cantare. Proviamo Triste è la vita».
Pum, tra la 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 la. Il pianoforte esplose in modo tanto appassionato che Jose cambiò di espressione. Giunse le mani e guardò la madre e Laura che stavano entrando con un'aria sconsolata ed enigmatica.
«La vita è triste, una lacrima, un sospiro, un amore che passa. La vita è triste, una lacrima, un sospiro, un amore che passa e poi... è bella e finita».
Alla parola finita, sebbene il pianoforte suonasse più disperato che mai, ebbe un sorriso di spaventosa indifferenza.
«Non sono in voce, mammina»,
disse raggiante.
«La vita è triste, la speranza muore, un sogno, un risveglio».
ma entrò Sadie a interromperle. «Chi c'è, Sadie?»
«Scusi, signora, la cuoca dice che lei ha le bandierine per i sandwich».
«Le bandierine per i sandwich», le fece eco con aria assente la signora Sheridan, e le figlie dal suo viso capirono che non le aveva.
«Vediamo», e con fermezza disse a Sadie, «dica alla cuoca che fra 10 minuti le avrà».
Sadie uscì.
«Adesso, Laura», disse in fretta sua madre, «vieni con me nel fumoir. I nomi li ho scritti da qualche parte sul retro di una busta. Me li devi trascrivere. Meg, vai subito su e togliti quell'affare bagnato dalla testa. Jose, vai immediatamente a finire di vestirti. Mi avete sentito, bambine, o devo dirlo al papà quando viene a casa? E Jose, se vai in cucina, vedi di calmare la cuoca. Mi terrorizza stamattina».
La busta venne alla fine trovata dietro l'orologio della sala da pranzo, sebbene la signora Sheridan non riuscisse a capire come fosse finita là.
«Una di voi, ragazze, me la deve aver presa dalla borsetta, perché mi ricordo benissimo, crema di formaggio e lemon curd. Hai scritto?»
«Sì,
uova e...»
La signora Sheridan allontanò la busta da sé.
«Si direbbe topi, ma topi non può essere, ti pare?»
«Olive, tesoro», disse Laura guardando al di sopra della spalla di lei.
«Oh sì, certo, olive! Che orribile combinazione, uova e olive!»
Alla fine furono pronte e Laura le portò in cucina. Trovò là Jose a placare la cuoca, la quale non appariva per niente terrorizzante.
«Non ho mai visto dei sandwich così squisiti», disse Jose con voce rapita.
«Quanti tipi ha detto che ce ne sono? 15?
15, signorina Jose. Mi congratulo con lei, cuoca».
«È arrivato Godber», annunciò Sadie uscendo dalla dispensa. Dalla finestra aveva visto l'uomo passare, il che voleva dire che erano arrivati i bignè alla panna. Godberg era famoso per i suoi bignè alla panna. A nessuno sarebbe mai passato per la testa di farli in casa.
«Portali dentro e mettili sul tavolo, ragazza mia», ordinò la cuoca.
Sadie li portò dentro e ritornò alla porta. Naturalmente Laura e Jose erano troppo grandi per prendersi a cuore un tal genere di cose. Lo stesso non poterono fare a meno di convenire che i bignè avevano un aspetto molto attraente. Molto. La cuoca cominciò a sistemarli, scrollando via lo zucchero a velo superfluo.
«Non ti ricordano tutte le vecchie feste?» disse Laura.
«Direi di sì», disse Jose con il suo modo di fare pratico, di una a cui non piacevano le rievocazioni.
«Hanno un meraviglioso aspetto lievitato e soffice».
«Prendetene uno, mie care», disse la cuoca con quella voce che metteva a proprio agio. «La mamma non se ne accorgerà».
«Oh, impossibile! Dei bignè alla panna così, subito dopo la prima colazione. La sola idea faceva venire i brividi». Tuttavia, 2 minuti dopo, Jose e Laura si leccavano le dita con quell'espressione di assorta interiorità che solamente la panna montata può dare.
«Andiamo in giardino dalla porta di servizio», suggerì Laura. «Voglio vedere cosa combinano col tendone gli uomini. Sono di una tale simpatia».
Ma la porta di retro era ostruita dalla cuoca, da Sadie, dal garzone di Godber e da Hans. Era accaduto qualcosa. «Tuc, tuc, tuc», chiocciava la cuoca come una gallina in agitazione. Sadie si teneva una mano sulla guancia come se avesse il mal di denti. La faccia di Hans era contratta nello sforzo di capire. Solo il garzone di Goldberg sembrava divertirsi. La storia era sua.
«Che c'è? Cosa è successo?»
«C'è stato un incidente spaventoso», disse la cuoca. «Un uomo ucciso».
«Un uomo ucciso? Dove? Come? Quando?»
Ma il garzone di Goldberg non voleva farsi portare via il suo racconto da sotto il naso.
«Conosce quelle casette proprio qui sotto, signorina?»
«Conoscerle? Certo che le conosceva.
Beh, c'è un giovanotto che ci vive, un certo Scott, un carrettiere. Il suo cavallo si è imbizzarrito davanti ad un trattore all'angolo di Hope Street questa mattina e lui è stato scaraventato fuori battendo la nuca. Ucciso!»
«Morto!»
Laura fissò il garzone di Godber.
«Era già morto quando lo hanno tirato su», disse con compiacimento il garzone di Godber. «Stavano portando il corpo a casa mentre io venivo qui su», e disse alla cuoca. «Ha lasciato una moglie e 5 bambini.
Laura afferrò la manica della sorella e la trascinò fuori dalla cucina, al di là della porta di panno verde. Qui prese fiato e vi si appoggiò contro.
«Jose», disse con aria spaventata,
Come facciamo a fermare tutto?
A fermare tutto, Laura? Gridò Jose stupefatta. Cosa vuoi dire?
A sospendere la festa, naturale.
Che cosa pretendeva Jose? Ma Jose era sempre più stupefatta. Sospendere il garden party?
Mia cara Laura, non essere così assurda. Naturalmente non possiamo fare niente del genere. Nessuno se lo aspetta da noi, non essere così esagerata.
Ma non si può fare un garden party con un morto proprio di rimpetto al cancello.
Era davvero esagerato, perché le casette se ne stavano in un vicolo per conto loro, proprio in fondo alla ripida salita che montava la loro casa. In mezzo correva una strada larga. È vero, erano fin troppo vicine, erano una offesa per la vista e non avevano diritto alcuno di trovarsi in quella zona. Erano delle casupole dipinte di un color marrone cioccolato. Negli orticelli non c'erano che torsoli di cavolo, galline malaticce e lattine di conserva di pomodoro. Perfino il fumo che usciva dai loro camini era miserabile. Straccetti e brandelli di fumo così diversi dai grandi pennacchi argentei che si arricciavano dai camini degli Sheridan. Delle lavandaie vivevano in quel vicolo e degli spazzacamini e un ciabattino e un uomo, la facciata della cui casa era tutta costellata di gabbiette di uccelli. I bambini brulicavano. Da piccoli era proibito agli Sheridan di mettere piede là a causa del linguaggio rivoltante e dei mali che vi si potevano prendere, ma da quando erano cresciuti, Laura e Lori, nelle loro sortite, talvolta ci passavano attraverso. Era disgustante e sordido, ne uscivano con un brivido, ma bisogna andare dappertutto, si deve vedere tutto, perciò ci andavano.
«E penso all'effetto della banda su quella povera donna», disse Laura.
«Oh, Laura!» Jose incominciava ad essere seriamente annoiata. «Se ti metti a fermare una banda che sta suonando ogni qualvolta ad uno capita una disgrazia, che vita faticosa avrai! A me dispiace quanto a te, mi fanno molta pena!»
I suoi occhi si indurirono. Guardò la sorella proprio come faceva quando litigavano insieme da piccole.
«Non puoi riportare in vita un operaio ubriaco con il sentimentalismo», disse con mitezza.
«Ubriaco? Chi ha detto che era ubriaco?»
Laura si voltò verso Jose aggressivamente. Disse proprio come erano state solite dire in quelle circostanze.
«Vado subito a dirlo a mamma».
«Vacci, cara», tubò Jose.
«Mamma, posso venire nella tua stanza?»
Laura girò il grosso pomo di vetro della porta.
«Naturalmente, bambina».
«Perché? Che c'è? Perché hai quella faccia?» E la signora Sheridan si voltò dalla sua toilette. Stava provando un cappello nuovo.
«Mamma, un uomo è stato ucciso!» incominciò Laura.
«No, nel giardino!» interruppe sua madre.
«No, no! Oh, che paura mi hai fatto prendere!»
La signora Sheridan tirò un sospiro di sollievo, si tolse il largo cappello e se lo poggiò sulle ginocchia.
«Ma ascolta, mamma!» disse Laura. Senza fiato, semi soffocata, raccontò la terribile storia. «Naturalmente non possiamo fare la nostra festa, non è vero?» supplicò. «Con la banda e tutta la gente che verrà. Ci sentirebbero, mamma. Sono quasi dei nostri vicini».
Con stupore di Laura, sua madre si comportò proprio come Jose. Era più duro a sopportarlo, perché lei sembrava divertita, si rifiutava di prenderla sul serio.
«Ma, mia bambina cara, usa il tuo buon senso. È solo per caso che l'abbiamo saputo. Se qualcuno fosse morto laggiù in modo normale e non capisco proprio come facciano a sopravvivere in quei buchetti soffocanti, noi la nostra festa l'avremmo fatta, non è vero?»
Laura dovette rispondere sì, ma sentiva che era tutto sbagliato. Si sedette sul divano della mamma e si mise a tirare le nappine del cuscino.
«Mamma, ma non è una terribile mancanza di cuore da parte nostra?» domandò.
«Tesoro», la signora Sheridan si alzò e le si avvicinò il cappello in mano. Prima che Laura potesse fermarla, glielo aveva ficcato in testa.
«Bambina mia», disse, «tienilo, sembra fatto per te.
È troppo sbarazzino per me. Non ti ho mai vista così simile ad un quadro. Guardati!» E sollevò il suo specchio a mano.
«Ma, mamma», ricominciò
Laura. Non poteva guardarsi, si voltò da un lato. Questa volta la signora Sheridan perse la pazienza proprio come Jose.
«Ti comporti in modo molto assurdo, Laura», disse freddamente. «Gente come quella non si aspetta sacrifici da noi.
e non è carino guastare il divertimento agli altri come stai facendo tu adesso.
Non capisco, disse Laura,
e in fretta se ne andò dalla stanza nella sua camera da letto. Qui, per puro caso, la prima cosa che vide fu l'affascinante ragazza nello specchio, con il suo cappello nero ornato di margherite dorate e un lungo nastro di velluto nero. Non si era mai immaginata di poter apparire così.
«Ha ragione mamma», pensò, e adesso sperava che sua madre avesse ragione. «Sono esagerata?»
Forse lo era. Per un attimo le guizzarono davanti agli occhi quella povera donna e quei bambinetti e il corpo che veniva trasportato in casa, ma sembrava tutto offuscato, irreale, come una fotografia in un giornale.
«Ci ripenserò dopo la fine della festa», decise,
e in qualche modo quella le sembrò la miglior soluzione. All'1:30 il pranzo era finito, alle 2:30 erano tutti pronti per la mischia, la banda in giacchetta verde era arrivata e venne sistemata in un angolo del campo da tennis. Lori arrivò, sventolò una mano in segno di saluto e andò a vestirsi. Al vederlo, Laura si ricordò della disgrazia, sentì il bisogno di raccontargliela. Se Lori era d'accordo con gli altri, allora voleva proprio dire che tutto andava bene e lo seguì nell'anticamera.
«Lori!»
«Salve!» Lui era già a metà della scala, ma nel voltarsi e nel vederla gonfiò a palloncino le guance e stralunò gli occhi. «Perbacco, Laura, sei uno schianto!» disse. «Che cappello divino!» Laura disse debolmente «Davvero?» Gli sorrise e finì col non raccontargli niente. Poco dopo incominciarono ad arrivare fiumane di persone. La banda attaccò, i camerieri affittati correvano dalla casa al tendone. Dovunque si guardasse c'erano coppie a passeggio, chinate sui fiori, che si scambiavano saluti, che attraversavano il prato. Sembravano uccelli variopinti atterrati nel giardino degli Sheridan per un unico pomeriggio nel loro percorso verso... dove? Ah, quale felicità è trovarsi con gente tutta quanta felice, stringere mani, sfiorare gote, scambiarsi sorrisi con gli occhi.
«Laura, tesoro, come sei bella! Come ti dona quel cappello, cara!»
«Laura, sembri proprio una spagnola, non ti ho mai vista così in forma!» E Laura, raggiante, rispondeva con disinvoltura.
«Hai preso il tè? Vuoi per caso del gelato? Il gelato al frutto della passione è alquanto speciale!»
Corse da suo padre e gli chiese.
«Papà caro, non si può dare qualcosa da bere alla banda?»
E quel perfetto pomeriggio lentamente maturò, lentamente sbiadì, lentamente i suoi petali si chiusero. Mai visto un garden party più riuscito, il massimo successo, proprio il massimo. Laura aiutò sua madre nei convenevoli di addio. Stessero l'una a fianco dell'altra nel portico fino a che tutto fu finito.
«Finito, finito, grazie al cielo!» disse la signora Sheridan. «Chiama e raccolta gli altri, Laura. Andiamo a prenderci del buon caffè. Sono esausta!» «Sì, è riuscito benissimo, ma oh, queste feste! Perché voi ragazze insistete sul dare delle feste?» E si sedettero tutti sotto il tendone deserto. «Prendi un sandwich, paperino, la bandierina l'ho scritta io!»
«Grazie!» Il signor Sheridan ne staccò un boccone e il sandwich fu bello che finito. Ne prese un altro. «Suppongo non sappiate niente di una bestiale disgrazia successa oggi?» chiese.
«Mio caro!» disse la signora Sherida alzando una mano. «L'abbiamo saputo. Per poco non rovinava la festa. Laura insisteva per farcela rimandare.»
«Oh, mamma!» Laura non voleva essere stuzzicata su quell'argomento. «È stata una bruttissima faccenda lo stesso», disse il signor Sherida. «Il giovanotto era anche sposato. Viveva proprio nel vicolo qui sotto e lascia una moglie e una mezza dozzina di mocciosi, così si dice.» Cadde una pausa imbarazzante. La signora Sheridan giocherellava con la sua tazza. In effetti era proprio una gran mancanza di tatto da parte del papà. Improvvisamente alzò lo sguardo. Sul tavolo c'erano tutti quei sandwich, torte, bignè, tutti intatti, tutti destinati alla distruzione. Le venne una delle sue idee luminose.
«Ecco», disse, «facciamo un cestino. Mandiamo a quella povera creatura un po' di questo cibo perfettamente in ordine. Ad ogni modo, per i bambini sarà una bellissima festa, non pensate? E lei avrà la certezza di avere dei vicini premurosi e così via. Che fortuna che tutto sia già pronto, Laura!»
Laura balzò su. «Portami il cesto grande che sta nell'armadio sulle scale».
«Ma mamma, pensi davvero che sia una buona idea?»
chiese Laura. Di nuovo, strano, si sentiva diversa da tutti loro. Portare gli avanzi della loro festa avrebbe veramente fatto piacere a quella povera donna.
«Naturale, ma che cos'hai oggi? Un'ora o due fa insistevi che noi si era insensibili, adesso...»
«Oh, bene». Laura corse a prendere il paniere, fu riempito fino all'orlo, fu stipato da sua madre.
«Portaglielo tu stessa, tesoro», disse. «Corri giù così come ti trovi. No, aspetta, prendi anche i gigli. Fanno sempre una certa impressione sulla gente di quella classe».
«I gambi le rovineranno il vestito di Pizzo», disse Jose con la sua aria pratica. Non ci avevano pensato, in tempo in tempo.
«Solo il cestino allora, e Laura?»
Sua madre la seguì fuori dal tendone. Nessun resoconto.
«Cosa, mamma?»
«No, meglio non metterle certe idee in testa.
E niente, corri!»
Allorché Laura richiuse i cancelli del loro giardino, stava scendendo il crepuscolo. Un grosso cane scivolò di corsa come un'ombra. La strada baluginava bianca e nella cavità sottostante le casette stavano immerse nell'ombra profonda. Come tutto sembrava quieto dopo quel pomeriggio. Ecco che lei stava scendendo la collina verso un luogo dove un uomo giaceva morto e non riusciva a capacitarsene. «Perché?» si fermò un momento e le sembrò che i baci, le voci, il tintinnio dei cucchiai, le risa, il profumo dell'erba calpestata fossero dentro di lei. Non c'era spazio per altro. Che strano. Alzò lo sguardo al cielo pallido e le riuscì di pensare soltanto «Sì, è stata una festa riuscita benissimo». Adesso aveva attraversato la strada grande, cominciava il vicolo fumoso e scuro, donne in scialli e con in testa berretti maschili di tweed camminavano in fretta, gli uomini ciondolavano appoggiati agli steccati, i bambini giocavano sull'uscio delle case, un brusio sommesso usciva dalle casupole, in qualcuna tremolava una luce e alle finestre si profilava un'ombra simile ad un granchio. Laura chinò la testa e affrettò il passo. Rimpianse di non aver messo un soprabito. Come spiccava il suo vestito e il gran cappello col nastro di velluto. Oh, se fosse stato diverso. La gente la guardava. Probabile. Era uno sbaglio essere venuta. Lo aveva sempre saputo che era uno sbaglio. Faceva in tempo a tornare indietro. No. Troppo tardi. Ecco la casa. Senz'altro lei. Un nero drappello di gente sostava fuori. Accanto al cancello sedeva a guardare una donna vecchissima con una gruccia. Poggiava i piedi sopra un giornale. All'avvicinarsi di Laura le voci tacquero. Il drappello si aprì. Era come se fosse aspettata, come se avessero saputo che veniva lì. Laura era terribilmente nervosa. Gettando il nastro di velluto dietro una spalla, disse ad una donna lì vicino «È la casa della signora Scott?» E la donna, con un sorriso strano, disse «Sì, ragazza mia».
Oh, essere lontana da tutto questo. E mentre camminava lungo il sentiero e bussava alla porta, le venne da dire «Dio mio, aiutami!» Essere lontana da quegli occhi che la fissavano o essere avvoltolata in alcunché, fosse pure in uno degli scialli di quelle donne.
«Il tempo di lasciare il cestino e di andarmene», decise. «Non posso aspettare che lo vuotino». La porta si aprì. Una donnina in nero apparve nella penombra. Laura chiese «È lei la signora Scott?» Ma con sua costernazione la donna rispose «Entri per favore, signorina». E si trovò chiusa nel corridoio.
«No», disse, «non voglio entrare, voglio solo lasciare questo cestino. L'ha mandato la mamma».
La donnina nel corridoio in penombra sembrò non averla udita. «Per di qua, per piacere, signorina», disse con voce untuosa, e Laura la seguì. Si trovava in una squallida cucinetta bassa, illuminata da una lampada funerea. Una donna sedeva davanti al fuoco.
«Em», disse la piccola creatura che l'aveva fatta entrare. «Em, c'è una signorina».
Si volse a Laura. Disse con aria di importanza, «Io sono la sorella, signorina. Vorrà scusarla, non è vero?»
«Oh, ma naturalmente», disse Laura. «Per piacere, non la disturbi. Io voglio solo lasciare...»
ma in quel momento la donna accanto al fuoco si guardò intorno. La sua faccia tumida, paonazza, con gli occhi gonfi e le labbra gonfie, faceva paura. Sembrava non capire perché Laura fosse lì. Che significava? Perché questo strano stare nella cucina con un cestino? Che accadeva? E quel povero viso tornò a contrarsi. «Va bene, mia cara», disse l'altra. «La ringrazio io, la signorina». E cominciò. «La scuserà, signorina, ne sono certa». E il suo viso, anch'esso enfio, abbozzò un sorriso untuoso. Laura desiderava solo andarsene, scomparire. La donna ritornò nel corridoio, la porta si aprì, camminò dritta fino alla camera da letto dove giaceva il morto. «Vuole vederlo, non è vero?» disse la sorella di M e scortò Laura in direzione del letto. «Non abbia paura, mia cara». E ora la sua voce suonava affettuosa e insinuante e con un gesto affettuoso abbassò il lenzuolo. «Sembra un angelo, non si vede nulla. Venga vicino, signorina». Laura ci andò. Giaceva là un uomo giovane, profondamente addormentato, dormiente in un modo talmente profondo da sembrare lontano, lontanissimo da loro due, così remoto, così quieto. Stava sognando, da non risvegliarlo mai più. La sua testa stava affondando nel guanciale, i suoi occhi erano chiusi, erano ciechi sotto le palpebre chiuse. Era immerso in un suo sogno. Che cosa importavano a lui le feste in giardino e il basket e i vestiti di Pizzo? Era lontano da tutto questo. Lui era meraviglioso, bellissimo. Mentre gli altri stavano ridendo e la banda suonando, nel vicolo era capitata quella meraviglia. «Felice, felice, tutto bene», disse quel viso dormiente. «È proprio come deve essere. Sono contento». Ma lo stesso veniva da piangere e lei non poteva andarsene da quella stanza senza dirgli qualcosa. Laura ruppe in un sonoro singhiozzo infantile. «Perdonami, il cappello», disse. E stavolta non aspettò la sorella di M. Trovò da sola la strada d'uscita, dalla porta, lungo il sentiero, attraverso tutta quella gente nera. All'angolo del vicolo incontrò Lori. Egli emerse dall'ombra. «Sei tu, Laura?» «Sì. Mamma stava in ansia. Va tutto bene?» «Sì, benissimo». «Oh, Lori!» Gli prese il braccio e gli si premette contro. «Di, non stai piangendo, vero?» le chiese il fratello. Laura scosse la testa. Piangeva. Lori le circondò le spalle con il braccio. «Non piangere», disse con la sua calda voce affettuosa. «Era orribile».
«No»,
singhiozzò Laura.
Era semplicemente meraviglioso».
«Ma Lori», fece una pausa, guardò il fratello.
«Non è vero che la vita»,
balbettò.
«Non è vero che la vita».
Ma quale fosse la vita, non era in grado di spiegare. Non importa, lui capiva perfettamente. «Non è vero, tesoro», disse Lori.
La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltre Lago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.